Allora, dunque, tema che ci è stato affidato e su cui abbiamo cercato di lavorare un po' insieme, io e Sara, compatibilmente agli impegni numerosi che abbiamo, è quello sulla profezia, appunto. Allora, siamo partiti un po' dalla lettera del Papa, in cui abbiamo recepito una frase molto forte, la lettera del Papa ai consacrati, che dice: «Mi attendo che svegliate il mondo, perché la nota che caratterizza la vita consacrata è la profezia». Allora, per affrontare questo argomento e lasciarci un po' interrogare, noi ma tutti insieme anche, ci siamo innanzitutto chiesti che cos'è la profezia e chi è il profeta, visto che è un tema in effetti non così immediato. Allora, sempre Francesco, nella lettera ai consacrati, dice: «Il profeta riceve da Dio la capacità di scrutare la storia nella quale vive, di interpretare gli avvenimenti. È come una sentinella che veglia durante la notte e sa quando arriva l'aurora. Conosce Dio, conosce gli uomini, le donne, i suoi fratelli, le sue sorelle. È capace di discernimento e anche di denunciare il male del peccato e le ingiustizie. Perché è libero, non deve rispondere ad altri padroni se non a Dio, non ha altri interessi che quelli di Dio. Il profeta sta abitualmente dalla parte dei poveri e degli indifesi, perché sa che Dio stesso è dalla loro parte». Allora, da queste prime brevi e lucidissime righe ci è sembrato che la caratteristica fondamentale della profezia sia innanzitutto quella di essere la capacità di esercitare un discernimento sulla storia. Ci chiediamo, rispetto a cosa? Ovviamente non si tratta di un discernimento, diciamo, semplicistico, basato su regole, precetti, comportamenti, valori, un esercizio che spesso divide la realtà in bianchi e neri, buoni e cattivi, e nemmeno un esercizio intellettuale. È qualcosa di molto più profondo. Si tratta innanzitutto di riconoscere nella storia i segni dell'attuarsi del disegno, del progetto di Dio sull'umanità, o al contrario i segni dell'allontanamento da esso. Un progetto ben descritto in tanti passi della scrittura, in cui Dio... Più adagio? Ok. Allora, dicevo che, riparto, allora, la profezia come capacità di discernimento sulla storia. Un discernimento rispetto a cosa? Non a precetti, dicevamo, non a regole, non a costruzioni ideologiche, ma innanzitutto la capacità di riconoscere nella storia i segni dell'attuarsi del disegno di Dio, del progetto di Dio, o al contrario i segni dell'allontanamento della storia, del cammino degli uomini dal progetto di Dio. Un progetto ben descritto in tanti passi della scrittura, in cui Dio esprime il suo desiderio di riunire i popoli nel segno della giustizia, della pace, del diritto, della fraternità. In una parola, il progetto di Dio è il regno di Dio che viene nella storia, anche se il suo compimento definitivo sarà escatologico. Un regno che è vicino, come Gesù ci ha detto nel Vangelo, un regno che vive nel misterioso già e non ancora della fede, un regno che ogni giorno domandiamo nella preghiera del Padre nostro: venga il tuo regno. E per chi esercita, ci siamo chiesti, questo discernimento il profeta? A chi si rivolge? Ci pare di poter dire che il profeta si rivolge al mondo. La sua è una parola rivolta a tutto il mondo, ai popoli, e quindi non necessariamente, attenzione, e non solo alla Chiesa. Quindi ci è sembrato di poter dire che si può capire la profezia solo legandola alla dimensione del regno di Dio che viene. E quest'ultima è una categoria assolutamente centrale nel pensiero di Francesco, così pure come nel Concilio, ricordiamo Lumen Gentium, che ha proprio rimesso al centro questa categoria. E potremmo dire che Francesco è profetico esattamente perché ha rimesso al centro della sua pastorale l'annuncio al mondo del regno di Dio. Anche qua, attenzione, non l'annuncio della Chiesa, ma l'annuncio del regno di Dio. E solo probabilmente a partire da questo punto di vista si capisce l'analisi che fa della Chiesa stessa, che si ammala quando il suo sguardo è totalmente ripiegato su se stessa, e non più invece sul mondo intero, che è il luogo in cui il regno si realizza. E su questo, come dire, sarebbe interessante rifletterci in consiglio pastorale, dove io faccio parte della mia parrocchia per la seconda tornata. Siamo partiti col prete che ha iniziato a dire: ok, allora adesso vi spiego che cosa vuol dire fare un servizio alla Chiesa. e io mi sono permesso di controbattere, no? Forse l'approccio potrebbe anche essere che noi stiamo facendo un servizio al mondo attraverso la Chiesa, attraverso l'esperienza del nostro essere Chiesa, e questo ti cambia totalmente la prospettiva, perché da un lato uno, ok, allora dobbiamo fare la pastorale, dobbiamo fare questo, dall'altro hai un cuore spalancato sulla storia degli uomini, da leggere, da interpretare come il Vangelo ci dice. Allora, Francesco in Evangelii Gaudium al punto 180 dice una cosa molto forte. Il numero 180 si colloca all'inizio del capitolo, diciamo, sulle problematiche sociali. Leggendo le scritture risulta chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo in una relazione personale con Dio, e neppure la nostra risposta d'amore dovrebbe intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta di carità à la charte, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il regno di Dio. Si tratta di amare Dio che regna nel mondo, e nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale darà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto l'annuncio quanto l'esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali. Cerchiamo il suo regno, cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta, citando Matteo. Il progetto di Gesù è instaurare il regno del Padre suo. Egli chiede ai suoi discepoli: predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Allora, ci pare sostanzialmente di poter dire che il profeta guarda al mondo e parla al mondo con lo sguardo sul regno di Dio che viene. E qua ci è parso interessante fare un percorso su quella che è la sua vita interiore, la vita interiore del profeta. E ci pare che, leggendo sempre attraverso, diciamo, la pastorale, le cose che Francesco ha detto, e ci pare che la sua vita interiore sia caratterizzata da dimensioni ben definite, che sono i punti su cui secondo noi vale la pena interrogarsi per una revisione. Attingiamo proprio al magistero di Francesco per ripercorrerli. Il cuore del profeta, quali sono queste dimensioni? Beh, la prima è l'empatia per le gioie e le sofferenze degli uomini. L'abbiamo già affrontata ieri, Tommaso ne parlava. Cito un discorso dall'incontro del Papa con i giovani a Manila del 18 gennaio 2015. Solo quando siamo capaci di piangere sulle cose che voi avete vissuto, si riferiva appunto ai giovani, alla tragica esperienza di Manila, dell'uragano, la devastazione, eccetera, possiamo capire qualcosa e rispondere qualcosa. La grande domanda per tutti che gli aveva posto una bambina: perché i bambini soffrono, perché i bambini soffrono? Proprio quando il cuore riesce a porsi la domanda e a piangere, possiamo capire qualcosa. C'è una compassione mondana che non serve a nulla, una compassione che tutt'al più ci porta a mettere mano al borsellino e a dare una moneta. Se Cristo avesse avuto questa compassione, avrebbe passato, curato 3 o 4 persone e sarebbe tornato al Padre. Solo quando Cristo ha pianto ed è stato capace di piangere, ha capito i nostri drammi. Cari ragazzi e ragazze, al mondo di oggi manca il pianto. Invito ciascuno di voi a domandarsi: io ho imparato a piangere? Questa è la prima cosa che vorrei dirvi: impariamo a piangere, come June, questa ragazza, ci ha insegnato oggi. Non dimentichiamoci questa testimonianza. La grande domanda perché i bambini soffrono l'ha fatta piangendo, e la grande risposta che possiamo dare tutti noi è imparare a piangere. Siate coraggiosi, non abbiate paura di piangere. Quindi la prima dimensione che vive il cuore del profeta è questa empatia fortissima, ok, nei confronti del mondo. Qua mi ero dimenticato. Vabbè. La seconda dimensione è quella del sentirsi parte di un popolo, e qua i punti di Evangelii Gaudium sono veramente tanti. Ad esempio, al numero 269, affascinati da questo modello, Gesù, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividere la vita con tutti, ascoltare le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri, ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità. Ancora, al punto 272, quando viviamo la mistica di avvicinarsi agli altri con l'intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell'amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per riconoscere l'altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio. Come conseguenza di ciò, se vogliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere missionari. E così avanti, ancora altre citazioni. Quindi il profeta vive un'empatia fortissima nei confronti del popolo, delle persone, e si sente parte di questo popolo, cammina col popolo. Terza dimensione, il profeta vive la centralità dei poveri. Qua non mi soffermo perché le citazioni sono veramente infinite all'interno di Evangelii Gaudium. Quarta dimensione, il profeta vive una consapevolezza profonda che questo mondo così in subbuglio in realtà è in attesa. Sempre Evangelii Gaudium al 181 dice: il mandato è: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura, perché l'ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Capite? Guardare al mondo con questa consapevolezza, che il mondo sta attendendo la rivelazione dei figli di Dio. E poi ultima dimensione, fortissima secondo me, che abita il cuore del profeta, è che il profeta vive e annuncia una speranza. E qua ci sono dei punti dei Vangeli Gaudium, ripeto, che per me sono veramente bellissimi, 278-276, che riguardano l'ultima parte sulla spiritualità. La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il male, che trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita creatività. Significa credere che Egli avanza vittorioso nella storia insieme con quelli che stanno con Lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Crediamo al Vangelo che dice che il regno di Dio è già presente nel mondo e si sta sviluppando qua e là in diversi modi, come il piccolo seme che può arrivare a trasformarsi in una grande pianta, come una manciata di lievito che fermenta una grande massa, come il buon seme che cresce in mezzo alla zizzania. E ci può sempre sorprendere in modo gradito. È presente, viene di nuovo, combatte per fiorire nuovamente. La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo. E anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano. Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva. E ancora un altro brano che, se vogliamo, è ancora più forte, il 276. La sua resurrezione non è una cosa del passato, ma contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo, dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della resurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista, vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze, crudeltà che non diminuiscono, però è altrettanto certo che nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare e a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza che risuscita trasformata attraverso i drammi della storia. E credo che, appunto, sono parole estremamente forti, no? Che dicono come il profeta è abitato da questa speranza, che non è uno sguardo, come dire, irenico o, come dire, facile, ma uno sguardo profondo che ha fede nella certezza e nella forza storica della risurrezione di Gesù. Per cui questa storia non va verso la fine, la morte, la distruzione, ma va verso un compimento di bene, nonostante i drammi e le cose che vediamo intorno a noi. Quindi il profeta ci pare che di poter dire che, appunto, attraverso un po', rileggendo Francesco e il suo magistero, è abitato da queste dimensioni: l'empatia per le gioie e le sofferenze degli uomini, sentirsi parte di un popolo, il partire dai poveri, metterli al centro, la consapevolezza che questo mondo è in attesa e la consapevolezza che la storia, no, ha in sé il germe della risurrezione. Allora il cuore del profeta palpita su questo mondo, sui popoli, palpita per gli uomini, per le loro conquiste, per i loro drammi. Il cuore del profeta potremmo dire che è spalancato sull'impossibile di Dio, che diventa storia. È un cuore in fondo come quello di Gesù, che ha semplicemente amato e annunciato, questo è il contenuto del Vangelo, il regno di Dio è vicino. Ora, la mondanità del titolo che ci avete detto è esattamente il contrario di questo, esattamente e solo il contrario di questo. Un cuore chiuso nelle proprie convinzioni, talvolta ideologiche, talvolta di fede, e che vede e sente l'altro solo come accessorio, come lontano, non come parte integrante della propria vita. Un cuore che spesso spacca la realtà in bianco e nero, in buoni e cattivi, un cuore soprattutto che non vibra per il regno di Dio che viene e che viene nella storia. Allora qua la prima domanda di revisione per noi come famiglia, ma anche per tutte, no? Per tutti. Ci chiediamo come viviamo come famiglia, come comunità, questo essere immersi nella storia di questo tempo. Quanto ci facciamo carico di conoscere, di approfondire, di ascoltare? Come, ad esempio, educhiamo i nostri figli ad un ascolto attento, continuo della storia? E quanto siamo capaci di vivere questa dimensione di speranza e quindi di alimentare anche i piccoli segni di speranza che sono intorno a noi? Il magistero di Don Giuseppe in questo senso è stato straordinario, no? Ci chiediamo appunto quanto lo viviamo, come lo viviamo, e per noi che siamo, anche ieri emergeva, presenti in tanti contesti parrocchiali, no? Come lo portiamo nei nostri contesti parrocchiali, questa attenzione alla storia? Qua mi sono perso ovviamente. Veniamo a un passaggio ulteriore. La domanda che ci poniamo dopo aver visto appunto di cosa ha abitato il profeta è: dove sta sbocciando il regno di Dio tra gli uomini? Come sorreggerli, come accompagnarli? Al contrario, dove gli uomini si stanno allontanando dal regno di Dio? Come avvertirli? Insomma, quali le sfide e gli interrogativi in positivo e in negativo che la storia oggi pone al regno di Dio che viene? Quali percorsi che chiamano a conversione? Allora, l'ultimo anno, secondo me, ha visto Francesco esercitare veramente un magistero profetico, nel senso che dicevamo prima, di una parola all'umanità. Anzi, mi sbilancio nel dire che Francesco è diventato la coscienza dell'umanità di oggi, non la coscienza nel senso del vivere la fede come religione civile, eccetera, come è stato prassi in anni passati, ma veramente la coscienza profonda, il richiamo profondo all'umanità. E nel guardare all'umanità di oggi, nella prospettiva del regno di Dio, Francesco sta come annunciando il legame profondo e costitutivo tra tre dimensioni storiche fondamentali: la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato o l'integrità del creato. Dimensioni sempre lette come sua abitudine, mettendosi dalla parte dei poveri, delle vittime. Sembra un po' di sentire Don Tonino Bello, per chi ha avuto la possibilità di leggere dei suoi scritti, in cui ancora nell'89, quando il movimento ecumenico europeo fece quella bellissima assemblea Pace nella Giustizia a Basilea, salutando le persone che stavano partendo per Basilea, nell'arena di Verona, in cui c'era stata una riunione di tutti i pacifisti, diciamo, italiani, diceva che per la pace siamo giunti alla pienezza dei tempi. Così come con Gesù è arrivata la pienezza dei tempi, per cui si è passati, diceva lui, dal monoteismo assoluto di Dio al monoteismo trinitario, no? Padre, Figlio e Spirito Santo, Don Tonino diceva anche per la pace siamo giunti a pienezza dei tempi, perché siamo passati dal monoteismo assoluto della pace come assoluto al monoteismo trinitario, cioè di pace, giustizia e salvaguardia del creato, perché oggi non si può più pensare a queste tre dimensioni come scorrelate una dall'altra, no? E diceva anche per la pace è giunta la pienezza dei tempi. E Francesco, a mio giudizio, in quest'anno, appunto, in questo suo rivolgersi al mondo in modo profetico, ha davvero, come dire, riproposto esattamente questa cosa. Come tenere insieme il legame profondo e indissolubile tra queste tre dimensioni. Ora, su ciascuna chiaramente occorrerebbe fermarsi. In realtà, vabbè, il tempo oggi non ce n'è, poi per l'impegno, diciamo, che io primariamente vivo sul discorso della pace, ho preferito affrontare solo questo aspetto. poi appunto anche sulla giustizia, sulla salvaguardia del creato ci sarebbe da dire tantissimo, sul creato adesso c'è l'enciclica, per cui dopo averla letta io non sono ancora riuscito, si riuscirà, come dire, a fare un'analisi completa. Allora, la pace, senza dubbio il magistero di Francesco sulla pace è stato centrale, continuato, puntuale, intelligente, mai scontato, profondamente, come dire, anche concreto ed operativo. Tantissimi sono stati i discorsi, dalle giornate della pace alla visita di Re di Puglia, i discorsi al Consiglio d'Europa, i viaggi apostolici, importanti le azioni, come la mediazione che è stata fatta sulla vicenda di Cuba, ad esempio, sulla Siria, che ha scongiurato l'inizio di una nuova guerra. In tutti un filo rosso, la consapevolezza lucida e drammatica che stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi. Allora, fare una sintesi anche qua è estremamente complesso e non è facile, però quattro traiettorie sembrano decisive nella sua riflessione profetica e spesso ritornano, continuano a ritornare. Io ho citato dei pezzi perché sono discorsi che a me personalmente hanno, come dire, fatto vibrare molto in questo anno, però ce ne potrebbero essere tanti altri. Allora, la prima questione è la denuncia della guerra come sistema globale di interessi. E qua cito il discorso bellissimo che ha fatto Re di Puglia. Sopra l'ingresso di questo cimitero, dice il Papa, aleggia il moto beffardo della guerra. A me, che importa? Tutte queste persone che riposano qua avevano i loro progetti, i loro sogni, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l'umanità ha detto: a me che importa? Anche oggi, dopo il secondo fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra mondiale combattuta a pezzi, con crimini, massacri e distruzioni. A essere onesti, la prima pagina dei giornali dovrebbe avere come titolo: a me che importa? Caino direbbe: sono forse il custode di mio fratello. Questo atteggiamento è esattamente l'opposto di quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. E anche oggi le vittime sono tante. Ma com'è possibile tutto questo? È possibile perché anche oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, c'è l'industria delle armi che sembra essere tanto importante e questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore: a me che importa. Quindi Francesco è chiarissimo, la guerra è un sistema globale, lo potremmo unire a tutta la riflessione che fa sul neoliberismo, sulla finanza mondiale, perché appunto sono interconnessi, profondamente interconnessi. Il secondo grande tema è la necessità di un disarmo totale. A mio giudizio nessun pontefice è tornato così tante volte sulla questione del disarmo come una delle chiavi di interpretazione sistemica delle guerre. Le guerre ci sono perché esiste un mercato delle armi. Il 24 maggio del 2014 a Betania, lungo le rive del Giordano, dice: tutti vogliamo la pace, ma guardando questo dramma della guerra, guardando queste ferite, guardando tanta gente che ha lasciato la sua patria, che è costretta ad andarsene, mi domando: ma chi vende le armi a questa gente per fare la guerra? Ecco la radice del male, l'odio e la cupidigia del denaro nelle fabbriche e nelle vendite delle armi. Questo ci fa pensare a chi è dietro, che dà a tutti coloro che sono in conflitto, le armi per continuare il conflitto. Pensiamo e dal nostro cuore diciamo anche una parola per questa povera gente criminale, perché si converta. Quindi la seconda grossa questione, il disarmo. La terza, ed è bellissima, la costruzione, la pace come costruzione di un processo. Non come una cosa appunto semplicemente gestita dalle cancellerie o dalle diplomazie, ma come costruzione di un processo che coinvolge tutti. E questo discorso, che è di un'attualità bestiale secondo me, scusate il termine, ma l'ha fatto al Consiglio d'Europa. E proprio in questi giorni vediamo l'Europa dove sta andando invece, proprio perché è incapace di costruire questi processi. Al Consiglio d'Europa, novembre 2014, diceva queste cose Francesco. Il progetto dei padri fondatori era quello di ricostruire l'Europa in uno spirito di mutuo servizio che ancora oggi, in un mondo più incline a rivendicare che a servire, deve costituire la chiave di volta della missione del Consiglio d'Europa a favore della pace, della libertà e della dignità umana. D'altra parte, la via privilegiata per la pace, per evitare che quanto accaduto nelle due guerre mondiali del secolo scorso si ripeta, è riconoscere nell'altro non un nemico da combattere, ma un fratello da accogliere. Si tratta di un processo continuo che non può mai essere dato per raggiunto pienamente. Ed è proprio quanto intuirono i padri fondatori, che compresero che la pace era un bene da conquistare continuamente e che esigeva assoluta vigilanza. Erano consapevoli che le guerre si alimentano nell'intento di prendere possesso degli spazi, cristallizzare i processi e cercare di fermarli, bellissimo. Cioè cristallizzare i processi, impedire che i processi invece democratici, di partecipazione, di coscientizzazione avvengano, è uno degli elementi che scatena le guerre. Viceversa, cercavano la pace, che si può realizzare solo nell'atteggiamento costante di iniziare processi e portarli avanti. In tal modo affermavano la volontà di cambiare, maturando nel tempo, perché è proprio il tempo che governa gli spazi, li illumina, li trasforma in una catena continua di crescita, senza vie di ritorno. Perciò costruire la pace richiede di privilegiare le azioni, che generano dinamismi nuovi nella società e coinvolgono altre persone, altri gruppi che li svilupperanno, fino a che portino frutto in importanti avvenimenti storici. Per questa ragione diedero vita a questo organismo stabile. Questa Europa oggi sta andando in frantumi, ok? E quindi, portando come dire alle estreme conseguenze il discorso di Francesco, stiamo mettendo le basi per una possibile, probabile, speriamo di no, ma violenza futura anche. E d'altra parte avete visto come le destre stanno riprendendo piede in Ungheria, in Grecia, Alba Dorata, neonazisti, dopo che Tsipras ha vinto le elezioni, hanno commentato: non c'è problema, ci provi, dopo ci siamo noi. E i movimenti nazionalisti in Francia, ma anche in Italia, eccetera. Quindi davvero questa costruzione di processi è fondamentale, ma davvero, come dire, l'opposto è in movimento, quindi bisogna essere estremamente vigili su questo. Ultimo punto, altrettanto importante, il dialogo ecumenico ed interreligioso. Sono stati tantissimi i momenti in cui Francesco si è fatto, da questo punto di vista, pellegrino di pace nel Medio Oriente, ma anche in Europa. Avete visto l'ultimo viaggio a Sarajevo, dove sono stati discorsi straordinari sull'incontro delle religioni. Ma a me è piaciuto molto questa intervista nella conferenza stampa di ritorno dal viaggio in Turchia, in cui parlava dell'incontro appunto con alcune autorità turche, perché dà un taglio, una dimensione diversa rispetto al dialogo interreligioso, diciamo, istituzionale. Dice Francesco: ho avuto forse la conversazione più bella in questo senso col presidente degli affari religiosi turco e la sua equipe. Già quando è venuto il nuovo ambasciatore della Turchia un mese e mezzo fa a Roma a consegnare le lettere credenziali, ho visto un uomo eccezionale, di profonda religiosità, eccetera. E anche il presidente di quell'ufficio era della stessa scuola. E loro hanno detto una cosa bella: adesso sembra che il dialogo interreligioso sia arrivato alla fine. Dobbiamo fare un salto di qualità, perché il dialogo interreligioso non sia solo come pensate voi questo, noi questo, quindi che rimanga, diciamo, a un livello teologico. Dobbiamo fare un salto di qualità, fare il dialogo tra persone religiose, quindi l'incontro di spiritualità, l'incontro di religiosità, non semplicemente un dialogo teologico, il dialogo di persone religiose di diversa appartenenza. È bello questo, dice Francesco, perché sono l'uomo e la donna che si trovano con un uomo e una donna e scambiano le loro esperienze. Non si parla solo di teologia, si parla di esperienza religiosa. E questo sarebbe un passo avanti bellissimo, bellissimo. L'ha detto proprio due volte, immaginatelo. Mi è piaciuto tanto quell'incontro. Insomma, queste sembrano essere le grosse quattro direttrici del Magistero Profetico sulla pace di Francesco in questo tempo. E davvero sta parlando al mondo, se ci pensate. Ripeto, ci sarebbe da scavare anche in profondità nel legame con le altre dimensioni, con la giustizia e salvaguardia del creato. Nella denuncia per quanto riguarda la giustizia, adesso banalizzo, però nella denuncia contro il capitalismo ha associato, l'avete sentito tutti, una pastorale durissima contro la corruzione. Ritorna in tantissimi momenti, no? E non è un caso, perché pare sostanzialmente, anche per come dice nei Vangeli Gaudium, tutto nel secondo capitolo, dove la denuncia del capitalismo come generatore di esclusione è fortissima, che ci sia un legame forte tra questo modo di vivere la proprietà, il denaro e la corruzione che ne può nascere. sul discorso appunto della salvaguardia del creato, vedremo l'enciclica, ma anche lì pare dai commenti che ne stanno facendo molti che la dimensione fondamentale sia quella di un'ecologia integrale, no? In cui tutte le dimensioni siano interconnesse, no? La vita singola, la vita sociale, la vita politica, la pace, le guerre, l'ingiustizia. Fatta questa riflessione sulla pace, ci chiediamo, come famiglia e come comunità, se la pace è una delle colonne portanti della profezia, quindi di questa parola rivolta al mondo di oggi, noi, come famiglia e come comunità, come ci poniamo di fronte a questo? Ci sono delle possibilità di azione, di riflessione. In Italia, dove siamo collocati, la situazione, ma anche in Europa in generale, è particolarmente viva. Prima citavo appunto la questione dello sviluppo dei nazionalismi. Sulla questione del disarmo la situazione italiana è drammatica, no? Avete visto che sostanzialmente, per dare alcuni spunti, io li ho buttati lì a livello proprio, come dire, di dare così... come? Ah sì, non si vedono. Comunque sono scritti in questo foglietto che poi vi lascerò. Dal punto di vista delle spese militari, dicevo, la questione del nostro paese è allucinante, no? Sulla questione degli F-35, dove c'è stato un movimento popolare democratico enorme per chiedere la diminuzione di quelle spese militari, in realtà diciamo sono stati approvati tutti, no? Il governo se n'è bellamente fregato di quella che era stata anche la discussione in Parlamento stesso. Per cui quella voce di spesa di fatto viene mantenuta. Ed è una voce di spesa all'interno delle più ampie spese militari del nostro paese che rimane estremamente alta, nettamente anche l'anno scorso, 2014, al di sopra della media degli ultimi 10 anni. Quindi le spese della media degli ultimi 10 anni. Quindi le spese militari in Italia comunque stanno aumentando. E vendiamo a paesi dove il rispetto dei diritti umani o la presenza di guerre anche a bassa intensità c'è, dove non c'è il rispetto dei diritti umani c'è la presenza di guerre a bassa intensità. Ma l'altra grande questione di cui pochi ne parlano, ma è drammatica, è la questione nucleare. Dunque, voi sapete che in Italia abbiamo censite tra le 70 e le 90, non è chiaro, ma minimo 70 per certo, bombe atomiche nelle due basi di Ghedi e di Aviano. E queste bombe atomiche nelle basi di Ghedi e di Aviano, che sono due basi nel nord Italia sostanzialmente, due basi nave. Aviano è Friuli, Ghedi e Brescia sostanzialmente, è appena sotto Brescia. La questione atomica nessuno ne parla, ma non è risolta, perché in realtà continua ad essere un elemento più o meno taciuto, ma continua a esserci, di deterrenza e quindi, come dire, di espressione della propria forza, no? Del proprio dominio militare. Gli arsenali vengono mantenuti, il mantenimento anche in Italia costa spese enormi, potete immaginare, ma anche la questione degli F-35 non è, come dire, slegata da questo. Perché le bombe che abbiamo in Italia sono bombe non montate su missili ma su aerei e avrebbero dovuto essere, come dire, nel caso utilizzate con i vecchi Tornado. Adesso c'è la questione di rinnovare, no, tutta la gestione, e gli F-35 saranno, come dire, gli aerei che porteranno le bombe atomiche. Quindi la questione nucleare non c'è, perché nessuno ne parla più, diciamo, ma c'è, è presente. E comunque nel mondo continuate a vedere... rispetto a Israele, ma la questione dell'India, la questione dell'Iran, la questione atomica c'è. E poi la questione della NATO, anche qua poco si sa, poco, come dire, circola, ma in autunno di quest'anno avremo la più grande esercitazione NATO dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ok? E sarà praticamente nell'area del Mediterraneo, e uno dei punti di riferimento sarà Napoli, quindi l'avremo qua in Italia. C'è gente che si sta mobilitando, che sta iniziando a dire: ma perché, no? Questo enorme movimento militare, questo spreco di risorse, perché qua nel Mediterraneo? Cito solo due zone, l'Ucraina, la Russia, no? I pesi e gli equilibri geopolitici e militari che si stanno, come dire, spostando lì, no? Per cui serve un'esercitazione muscolare, no? Per dire: noi siamo qua e ci siamo militarmente. Quindi per dire, spunti, per dire che in Italia insomma le questioni sono pesantissime nel nostro paese, se vogliamo confrontarci appunto con questo magistero della pace. Per non dire poi, lo dicevo già prima, appunto dei semi di violenza sociale che alcuni partiti stanno ponendo, no? Nel contrapporre immigrati, cittadini, il ritorno appunto di questo vento nazionalista anche in Italia, no? Allora la domanda è, la nostra comunità vive una prassi di pace importantissima, innanzitutto nell'intercessione costante per le vittime a Montesole e anche nella presenza in Terra Santa, è una presenza di intercessione e di pace. Ma come far aumentare ancora di più la consapevolezza e la radicalità di questo tema? Ci rendiamo veramente conto che siamo in una terza guerra mondiale a pezzi? Come fare un servizio alla pace nella vita e nelle parrocchie in cui siamo? Dopotutto, appunto, viviamo la paternità di Don Giuseppe che su questo tema fu davvero profetico. No? Sulla questione del nucleare, ad esempio, ci provarono in concilio, no? A arrivare a una condanna radicale delle armi nucleari, ma non ci riuscirono perché c'era l'opposizione dei vescovi statunitensi, eccetera. Ma la questione è ancora lì, no? Perché di fatto non c'è, come dire, supportata teologicamente una condanna ancora netta delle armi nucleari. Il discorso delle querce è un vero e proprio percorso di pace, no? Che andrebbe ulteriormente approfondito. Quindi in sintesi occorrerebbe davvero approfondire ancora più il magistero della pace in Don Giuseppe, fino a mio giudizio alle ultime riflessioni che ha fatto sulla non violenza, e farlo davvero diventare un patrimonio diffuso, no, per tutti quelli che vengono a contatto con la vita e la spiritualità della comunità. Quindi la pace come una delle colonne portanti del magistero profetico di Papa Francesco in questo momento, come parola rivolta all'umanità e come annuncio del disegno di Dio sull'umanità, che è quello appunto di ricomporre i popoli in una fraternità, in una giustizia, in una pace. Quindi, in conclusione, Francesco invita i consacrati a svegliare il mondo e a costruire luoghi che siano luce, come dice nella lettera ai consacrati. Ecco, per me svegliare il mondo oggi vuol dire davvero avere il cuore da profeta, che dicevamo prima, e impegnarsi su queste tre grandi direttrici che il Papa sta dando: pace, giustizia e salvaguardia del creato. La domanda è: noi a che punto siamo?